Am 23. Februar wählt Deutschland.
Klimaneutrale Politik.
Rückschlag für Integration.
Was bedeutet der Trump-Erfolg für die AfD?
Verschwindet Christian Lindner für immer?
Sono Alessandro Ricci.
E io sono Mauro Meggiolaro.
E questo è Alexanderplatz, il podcast che vi racconta tutto sull'attualità politica, culturale ed economica della Germania, prima e dopo le elezioni federali del 23 febbraio.
Esploreremo cosa si dice nei dibattiti, nei comizi, sui social, cosa prevedono i sondaggi e come i numeri dell'economia e della finanza influenzino lo scenario politico.
Non facciamo causa comune con l'estrema destra nel nostro Parlamento.
Una cosa scontata quella detta dal cancelliere Scholz, almeno fino alla settimana scorsa, perché ormai c'è un prima e un dopo i delitti di Aschaffenburg. La cittadina bavarese è diventata una cesura nella politica tedesca. Non è stato il primo attacco all'Arma Bianca in Germania, né il più grave, ma è avvenuto nel pieno della campagna elettorale, in un contesto in cui è il partito di estrema destra, Alternative für Deutschland, AfD, a dettare l'agenda politica. E così anche il Brandmauer, il muro di fuoco eretto dai partiti tradizionali per isolare AfD, inizia a mostrare crepe. Perché se i muri fermano le persone, non fermano le idee, lo sa bene la ex Germania Est. E la spinta anti-immigrazione è ormai potente, alimentata da una propaganda incessante, in TV, sui social, nelle piazze. Mercoledì scorso il Bundestag ha votato una mozione, non vincolante, per inasprire le regole migratorie, controlli alle frontiere, deportazioni, respingimenti. Per la prima volta il provvedimento ha ottenuto anche i voti di AfD. Un tabù si è rotto e per farlo il candidato cancelliere dei cristiano-democratici, Friedrich Merz, ha evocato l'emergenza.
Signore e signori, ci troviamo di fronte a una scelta: agire o continuare a guardare impotenti mentre le persone nel nostro paese sono minacciate, ferite e uccise.
Un tempo collaborare con AfD era impensabile, dopo Aschaffenburg sembra possibile. Tanto che l'ipotesi di un'intesa tra i popolari della CDU-CSU e l'estrema destra dopo il voto non appare più così inverosimile. Friedrich Merz nega qualsiasi alleanza, ma la realtà sta già scrivendo un'altra storia. Scholz è il primo a mettere in dubbio la coerenza della CDU.
Solo tre settimane fa ha dato la parola in televisione che la CDU non avrebbe venduto la sua anima collaborando con l'AfD. Ma quanto valgono ora queste parole?
La leader di AfD, Alice Weidel, esulta. Un grande giorno per la democrazia. I Verdi e i socialdemocratici, al contrario, parlano di un pericoloso precedente. Il resto si adegua. I liberali sostengono la mozione della CDU. Ma forse il muro di fuoco terrà ancora e la mozione di mercoledì scorso è solo Realpolitik. Una prova di forza del candidato dei cristiano-democratici Merz per far vedere agli elettori che né Verdi né SPD sono veramente interessati a leggi più severe sull'immigrazione, il tema che più preoccupa i tedeschi al momento. Ed è quindi la CDU il partito da votare per fermare o rispedire a casa gli immigrati, almeno secondo Merz, se non si vuole scivolare verso gli estremi dell'arco parlamentare. Ma alla fine Merz non si dimostra un grande stratega, perché quando si tratta di votare un progetto di legge vincolante dopo una lunga bagarra al Bundestag, sconta le divisioni nel suo partito, forse i merkeliani chiamati alle armi dalla ex Kanzlerin. La legge non passa e il leader della CDU ne esce con le ossa rotte. Adesso bisognerà vedere chi ci guadagnerà da questa situazione.
Partiamo con due notizie di economia.
1, 2, 3, 4.
L'economia tedesca si è contratta più delle attese nell'ultimo trimestre del 2024. Il PIL è sceso dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, contro il meno 0,1% atteso. Nel 2024 importanti settori industriali, come quello automobilistico e meccanico, hanno prodotto di meno e le esportazioni si sono ridotte. Il PIL tedesco è sceso per due anni di fila, 2023 e nel 2024. Si parla di recessione e si tratta della recessione più lunga in oltre 20 anni. In più, il numero di disoccupati in Germania è salito a poco meno di 3 milioni a gennaio, e questo è il livello più alto da quasi 10 anni. Per il 2025 la Bundesbank, la banca centrale tedesca, prevede solo una mini crescita dello 0,2%. Tanto per capire il contesto, nell'Unione Europea solo Romania, Estonia, Ungheria, Austria e Lettonia stanno crescendo meno della Germania. Passiamo all'energia. Come riportato dalla testata giornalistica Politico su dati Kepler, nonostante le sanzioni energetiche imposte a Mosca, l'Europa sta importando quantità record di gas naturale liquefatto, il GNL, dalla Russia. La Germania svolge un ruolo chiave in questo processo attraverso l'azienda statale SEFE, precedentemente nota come Gazprom Germania. Nel 2024 SEFE ha importato oltre 6 volte la quantità di GNL russo rispetto al 2023, totalizzando 5,66 miliardi di metri cubi. L'importazione di GNL russo non è vietata nell'Unione Europea e SEFE sostiene comunque di essere legalmente vincolata ai contratti esistenti, ma in base a una ricerca di un gruppo di ONG, la quota di gas naturale liquefatto russo sul totale dell'importazione di gas in Germania nel 2023 sarebbe comunque compresa tra il 3 e il 9,2%.
Dall'economia passiamo all'esercito tedesco, che dal 2022 è oggetto di un piano di modernizzazione da 100 miliardi di euro. In Germania il numero di minorenni tra le reclute è in aumento. Nel 2024 si è raggiunto un record, oltre 2.217enni si sono arruolati nella Bundeswehr, il 10,9% del totale, un dato mai così alto dal 2011. È una pratica legale, certo, ma sempre più contestata. Il Ministero della Difesa assicura che questi giovani non prendono parte operazioni di combattimento. Eppure gli attivisti lanciano l'allarme. I rischi non mancano: abusi, traumi, incidenti. L'arruolamento precoce porta con sé ombre che vanno oltre la propaganda. Già, la propaganda. In Germania non è raro imbattersi in manifesti che invitano all'arruolamento nelle stazioni della metro, sui tram, nei cartelloni pubblicitari lungo le strade. Lo slogan? Weil du es kannst. Perché poi, le grafiche stile pixel art, che ricordano videogiochi come Call of Duty o Battlefield.
Chiudiamo con la Kanzlerin, Angela Merkel, che il 30 gennaio ha rotto il suo silenzio per criticare duramente la strategia del candidato della CDU Friedrich Merz, da sempre suo rivale politico. L'ha fatto con una dichiarazione dal suo sito di cancelliera emerita. Merkel ha detto chiaramente che il voto congiunto della CDU con il partito di estrema destra AfD sulla mozione anti-immigrazione è stato sbagliato, falsch. Venerdì 31 gennaio il quotidiano Taz, vicino ai Verdi e alla sinistra progressista, ha dedicato ad Angela Merkel l'intera prima pagina con il titolo a caratteri cubitali Oma gegen rechts, la nonna contro la destra. Infatti Merkel ha infranto deliberatamente una regola non scritta della CDU, seguire sempre diligentemente il leader in carica, anche in caso di dubbio. Lo stesso Merz però ha violato una regola essenziale del partito, non collaborare con gli estremisti di destra. L'approfondimento di queste e delle prossime due settimane è dedicato ai programmi elettorali. Oggi parliamo di quello dei cristiano-democratici della CDU, che in base ai sondaggi dovrebbe uscire come primo partito dalle prossime elezioni. Ci concentriamo solo sulle misure per far ripartire l'economia tedesca, visto che di misure per contenere l'immigrazione abbiamo già parlato. La prima sfida per la CDU, ma questo vale per tutti i maggiori partiti, è l'ammodernamento delle infrastrutture. Ponti, ferrovie, reti elettriche, telefoniche, scuole. Si parla di 600 miliardi di euro che sarebbero necessari per rimettere in sesto il paese. Quindi 60 miliardi in più da aggiungere al bilancio pubblico ogni anno per 10 anni. Questo senza contare le risorse addizionali per modernizzare l'esercito. Teniamo presente che dal 2023 alla fine del 2027 sono stati previsti nuovi investimenti nell'esercito grazie a un fondo straordinario da 100 miliardi di euro. Però dal 2028, quindi a metà mandato del futuro governo, bisognerà prevedere nuove risorse, soprattutto se si vuole portare le spese militari dal 2% del PIL, obiettivo fissato dalla NATO e già raggiunto, al 3%, come ha fatto capire recentemente il ministro della difesa Pistorius. Ma torniamo agli investimenti in infrastrutture. Il problema è come trovare i soldi. Servono più entrate, ma di questo nei programmi di partiti si parla solo marginalmente. Tutti, invece, si sono impegnati a scrivere come spenderanno i soldi, non come li faranno entrare, e come piuttosto diminuiranno le entrate, riducendo le tasse. I cristiano-democratici della CDU hanno provato un'agenda 2030 che ha come tema centrale il taglio delle imposte sul reddito. L'Istituto dell'Economia tedesca ha calcolato che la riforma fiscale dei cristiano-democratici costerebbe complessivamente 90 miliardi di euro, quindi entrerebbero 90 miliardi di euro in meno all'anno, ma bisognerebbe spenderne almeno 60 in più. Bisognerebbe trovare allora risorse addizionali per 150 miliardi di euro, più i soldi per l'esercito dal 2028. Stiamo parlando di un terzo del budget annuale dello Stato che sarebbe privo di coperture. La CDU sembra fidarsi quasi interamente alla riforma fiscale e alla liberazione dei cosiddetti spiriti animali dell'economia. Meno tasse significherebbe più investimenti e profitti per le imprese, l'economia ripartirebbe e questo si tradurrebbe poi in maggiori entrate per lo Stato. Non si forniscono però stime di queste maggiori entrate. In base ai dati storici sull'economia tedesca si può calcolare l'effetto positivo per le entrate dello Stato in 9-10 miliardi di euro per ogni punto di crescita del PIL. Quindi l'economia tedesca, grazie alle misure pro imprese, a partire dalla riforma fiscale, dovrebbe crescere del 15-20% all'anno per poter coprire tutto il fabbisogno necessario in base al programma della CDU, un livello di crescita inarrivabile. A questo si aggiunge il fatto che la CDU, come abbiamo visto nella prima puntata del nostro podcast, almeno ufficialmente non vuole eliminare o allentare il freno al debito fissato nella Costituzione. Quindi, almeno a parole, non sarebbe possibile indebitarsi ulteriormente. A parole, poi nei fatti, sarà molto difficile rimanere fedeli all'austerity finanziaria, anche per la CDU.
Suvi Turtiainen è corrispondente da Berlino per Helsingin Sanomat, il più importante quotidiano progressista finlandese. Ciao Suvi, la Finlandia porterà la spesa annuale per la difesa del paese al 3,3% del PIL, ben al di sopra delle linee guida della NATO, del 2%. La Germania sembra seguire la stessa strada, indipendentemente dalla nuova maggioranza che guiderà il paese. Quali sono le implicazioni di questa scelta?
Prima di tutto, la Finlandia è molto felice che la Germania voglia spendere più soldi per la difesa. E come sappiamo, ci sono differenze tra i partiti. I Verdi propongono il 3,5% del PIL e anche la CDU vuole spendere di più per aiutare l'Ucraina. Ma nella campagna elettorale abbiamo visto che anche i socialdemocratici e il cancelliere Olaf Scholz sono stati piuttosto cauti.
Penso che dopo le elezioni una delle questioni più spinose nei negoziati per la coalizione di governo sarà quanto la Germania spenderà effettivamente per la difesa, perché poi si dovrà anche discutere in modo più approfondito del freno al debito nella Costituzione tedesca, se debba essere revocato o riformato. Si tratta quindi di una discussione politica molto difficile in Germania. In Finlandia c'è un ampio consenso sul fatto che dobbiamo essere in grado di difenderci se la Russia decide di estendere l'aggressione. Quindi per la Finlandia, la Germania che spende più soldi per la difesa è solo una buona notizia. Ma vedremo quale sarà la realtà solo dopo le elezioni tedesche. But let's see what the reality
after the German election is. La Germania continua a ricevere tra il 3% e il 9,2% delle sue forniture di gas dalla Russia attraverso altri paesi dell'UE. Questo secondo un rapporto di alcune ONG tedesche e ucraine che indagano sulle importazioni di GNL. Mentre la Germania ha annunciato una Zeitenwende in politica estera, un cambiamento epocale, in realtà sembra che stia cercando di aggrapparsi al gas russo a basso costo. Come valuti questo comportamento?
Sì, questa è una notizia davvero interessante pubblicata dal Financial Times. Ma direi che siamo ancora piuttosto lontani da una situazione in cui la Germania potrebbe effettivamente acquistare più gas dalla Russia. E in realtà al momento sarebbe molto difficile perché, come tutti sappiamo, i gasdotti Nord Stream sono esplosi. Quindi prima dovrebbe esserci una decisione politica per riparare questi tubi e poi una seconda decisione politica per acquistare effettivamente più gas dalla Russia. È difficile dire cosa possa fare l'Europa per fare la differenza nella politica mondiale di oggi. Quindi forse queste aperture sul fatto che l'Europa possa acquistare più gas dalla Russia dimostrano quanto sia limitato il potere europeo se non c'è nient'altro da offrire.
Che cosa si dice nei sondaggi questa settimana, Mauro?
I sondaggi, diciamo, sostanzialmente confermano la CDU intorno al 30%, è stabile, e questo un po' mi sorprende, perché mi sarei aspettato qualche punto in più dopo il golpe di Friedrich Merz in Parlamento sull'immigrazione, o forse troppo presto per avere un risultato migliore per la CDU.
Ma io credo che più che altro si veda un po' l'effetto di Aschaffenburg nei sondaggi. C'è uno YouGov che dà AfD, Alternative für Deutschland, al 23%, in crescita di 3 punti. Poi è chiaro, vediamo che nei diversi sondaggi AfD è dato tra il 20 e il 23% in questa forbice, no?
Sì, questo dipende anche dal tipo di sondaggio che si fa, perché in effetti YouGov è un sondaggio online, quindi la gente magari è più propensa a esprimere più liberamente le proprie intenzioni, mentre nei sondaggi a faccia, come succede spesso in Italia, si fa, diciamo, ci si vergogna un po' di dire che si vota per l'estrema destra. Quindi questo potrebbe essere in effetti un elemento.
Sì, in effetti nei sondaggi online viene sempre, è sempre un po' più alta, no? Alternative für Deutschland. Poi diciamo che sostanzialmente sono abbastanza stabili. I socialdemocratici e i verdi oscillano tra un punto percentuale, però rimane un po' l'incognita del dopovoto, no Mauro?
Sì, perché in effetti con questi numeri sarebbe ancora pensabile, come abbiamo detto la puntata precedente, una coalizione, una grossa coalizione, quindi una coalizione tra la SPD e la CDU, oppure tra la CDU e i Verdi.
Però c'è notizie della settimana scorsa che alcuni parlamentari, sia dei Verdi sia dei socialdemocratici, dicono no, nessuna coalizione con chi è stato appoggiato da Alternative für Deutschland, quindi con i cristiano-democratici. E dall'altra parte però c'è Friedrich Merz di CDU che dice no, non ci alleeremo con Alternative für Deutschland, quindi non abbatteremo il Brandmauer. Quindi l'incognita sono diverse, no, per il dopovoto. Ultima cosa, Mauro, direi un po' questo recupero della sinistra di Die Linke su Bündnisvorsitzende Wagenknecht, la ex, tra l'altro, di Die Linke. BSV scende vicino al 5%, Die Linke sale vicino al 5%, che è la soglia di sbarramento.
Sì, a ridosso della soglia di sbarramento, quindi c'è un testa a testa tra i partiti di sinistra. Questo è molto interessante e inatteso, devo dire.
Gli unici che al momento sembrano andare veramente male e non superare lo sbarramento sono i liberali di FDP, fermi, inchiodati al 4%. Se visitate la Germania per la prima volta, una delle prime cose che salterà all'occhio è la diffusione del fumo. Tanti fumatori, tante sigarette e soprattutto tante situazioni in cui da stranieri vi chiederete: ma si può fumare qui? Ma com'è possibile? La Germania ha una legge antifumo dal 2007, in linea con le direttive europee. Eppure, a livello pratico, ogni Land fa un po' come gli pare. È il federalismo, bellezza. Il risultato? Un mosaico di regole che cambia da città a città, da locale a locale. Patrick Larscheid, direttore dell'ASL di Reinickendorf a Berlino, ce lo spiega bene.
Darüber hinaus gibt es kaum Sanktionen.
Le sanzioni per le infrazioni sono quasi inesistenti. Questo significa che non devo preoccuparmi troppo di sbagliare. Poiché quasi nessuno sa con certezza quando sta infrangendo una regola, nessuno si preoccupa di rispettarle. Del resto, qui le regole sono a malapena definite.
Die es bei uns sowieso praktisch nicht gibt.
A Berlino, ad esempio, la legge sul fumo nei locali pubblici è entrata in vigore nel 2008. In teoria vietava il fumo nella maggior parte degli spazi interni e alzava l'età minima per acquistare sigarette da 16 a 18 anni. In pratica, però, già dal 2009 la norma è stata allentata. Oggi i locali piccoli, che non servono cibo preparato e vietano l'ingresso ai minori, possono permettere il fumo. Risultato? In quasi tutti i pub di Berlino si fuma. E non solo a Berlino, in altri 13 Länder la situazione è simile. Se entri in un bar per una birra, esci che odori come un posacenere. La Baviera, invece, ha adottato un approccio più severo. Divieto di fumo assoluto in tutti i ristoranti e bar, senza eccezioni. E non è un caso. I bavaresi hanno votato con un referendum per mantenere il divieto più rigido possibile. Ma quanti fumano in Germania? Un bel po'. Secondo i dati del 2019, il 21,9% della popolazione tedesca fuma quotidianamente, una delle percentuali più alte dell'Unione Europea. Per confronto, in Italia siamo al 18,7%. E in vista delle elezioni federali del 2025, i Verdi vogliono vietare gli aromi per le sigarette elettroniche, convinti che attirino troppo i giovani. La SPD spinge per norme più severe, con divieti pubblicitari e limiti più rigidi per le sigarette elettroniche monouso. La CDU-CSU non ne parla nel programma e non è una sorpresa se ascoltiamo ancora l'Arscheid.
Nelle votazioni cruciali, i gruppi parlamentari della CDU e della CSU al Bundestag tedesco si sono sempre allineati agli interessi dell'industria del tabacco.
Quindi, se vi capita di entrare in un bar in Germania e vi sembra di fare un salto indietro negli anni 90, ora sapete il perché.
Hello Tower, here Starfighter CBW7, ready for takeoff.
Ogni settimana vi presentiamo un'espressione tedesca che cercheremo di accostare a quello che sta succedendo nella campagna elettorale. Questa settimana è la volta di...
Das Leben ist kein Ponyhof.
Letteralmente significa la vita non è una fattoria di pony. È usato per dire che la vita non è sempre giusta, non è tutta rose e fiori. È un'espressione che abbiamo sentito usare anche nei commenti ai programmi dei partiti politici tedeschi, pieni di promesse, spensierati come un gruppo di bambini a spasso per una fattoria di dolcissimi pony. Però la realtà è molto diversa e ha bisogno di coperture finanziarie, come abbiamo visto. E qui casca l'asino. Anzi, il pony.
Alexander Platz è un podcast di Alessandro Ricci e Mauro Meggiolaro, montaggio e sonorizzazione di Ivana Marrone. Questa puntata di Alexander Platz è riascoltabile su Spotify, Apple Podcast e sul sito web di Radio Popolare. 3, 4, 3, 4, 3.